E quindi direi di iniziare subito dal primo punto, che riguarda l'ispezione all'ospedale Careggi di Firenze. Allora, iniziamo un po' dall'inizio. Innanzitutto, che cos'è il Careggi? Allora, il Careggi è un ospedale pubblico in cui vengono seguite le persone piccole, quindi in età preadolescenziale, e quindi diciamo da molto piccole, dai 5 fino a prima dei 18 anni, che sostanzialmente decidono di affrontare un percorso di affermazione di genere medicalmente assistito, che magari lo decidono loro di prima persona, oppure i genitori, più o meno impanicati, portano poi queste persone piccole nelle strutture insomma psichiatriche, psicologiche, che seguono e fanno poi le valutazioni sulla soggettività. In Italia la situazione è che, diciamo, dal 2008 a occuparsi in modo integrato, diciamo, e coordinato di varianza di genere durante l'infanzia e l'adolescenza è l'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, abbreviato ONIG, che ha prodotto delle linee guida specifiche. L'ONIG è legato a diversi centri per persone minorenni con varianza di genere. Sono 8, e tra questi c'è anche l'ambulatorio per le identità di genere atipiche in età evolutiva del Careggi, che è appunto l'ospedale di cui volevo parlarvi. Volevo dirvi che molte delle cose che sto leggendo sono estrapolati da alcuni articoli che poi comunque vi lascio in descrizione sotto il podcast, che magari ve lo pubblico domani. Come si legge sul sito dell'ospedale Careggi, quando queste piccole persone hanno meno di 18 anni, la proposta per fare appunto il percorso di affermazione di genere medicalmente assistito si articola si può articolare in due passaggi. Il primo passaggio, secondo il protocollo del Careggi, che riprende appunto dalle linee guida suggerite dall'ONIG e anche dall'AIFA, come vedremo tra poco, è quello di somministrare la triptorelina. Ovviamente questo farmaco può essere somministrato solo dopo un lungo passaggio in cui c'è una verifica più o meno stringente da parte di psichiatri e psicologi, che decidono che effettivamente può essere il caso di andare avanti con questo tipo di intervento medicalmente assistito. Poi per quanto riguarda questa parte, che è molto complessa, l'avevamo già affrontata su Ricongiunzioni un annetto fa circa, non perderò troppe parole. Ovviamente sicuramente nella puntata di oggi taglierò un po' con l'accetta alcuni discorsi, perché ovviamente chi è che può decidere effettivamente che una persona che appunto si identifica in un genere diverso da quello assegnato alla nascita può effettivamente dire che questa persona è veramente in un modo piuttosto che in un altro. Ecco, questa discussione è molto lunga e complicata, l'avevamo già affrontata, come dicevo, e penso che ci terremo dello spazio per affrontarlo più avanti assieme a dei compagni che oggi appunto purtroppo non sono potute venire qui in studio con me a parlare, però riprenderemo insomma questa discussione un po' più avanti, perché è molto complicata. Diciamo che in generale però appunto la triptorelina è un farmaco che stimola l'adenoipofisi, che è una struttura piccina che sta nel nostro sistema nervoso centrale, quindi nella nostra struttura encefalica, nel nostro cervello. E diciamo questa piccola struttura del sistema nervoso è di solito una struttura che è adibita a rilasciare tutta una serie di ormoni a livello cerebrale, che poi attraverso il sangue piuttosto che attraverso il sistema nervoso vanno a stimolare quei centri che poi effettivamente producono l'ormone. Nel caso della triptorelina si tratta di un farmaco che stimola l'adenoipofisi aumentando il rilascio di gonadotropine, che sono degli ormoni che sono responsabili della regolazione e produzione di quelli che, diciamo, potremmo chiamare ormoni sessuali, ovvero tutta quella classe di androgeni ed estrogeni, che poi vanno a connotare le gonadi della persona che appunto di cui stiamo parlando. La triptorelina sostanzialmente aumenta le gonadotropine presenti nel nostro corpo e questo aumento produce subito una sorta di effetto rebound, per cui c'è una conseguente veloce diminuzione della produzione di androgeni ed estrogeni. Per questo motivo la triptorelina viene detta bloccante, cioè sostanzialmente è un farmaco che blocca androgeni e estrogeni, la produzione di androgeni ed estrogeni nel nostro corpo. L'azione del farmaco, infatti, permette di mettere in stand-by, diciamo tra virgolette, il sistema endocrino della persona a cui viene somministrato. Come si legge sul sito del Careggi dell'ospedale, cito: laddove la pubertà sia iniziata e qualora l'incongruenza di genere persista e l'adolescente lo desideri, è possibile intraprendere una terapia medica, triptorelina, finalizzata alla sospensione dei cambiamenti puberali che in alcuni casi possono essere fonte di intensa sofferenza. Questo può essere fatto in accordo con la determina AIFA del 25 febbraio 2019, che vi linko qua sotto così potete darci un occhio, perché è interessante vedere quanto siano stringenti alcuni dei parametri e quanto sia, insomma, poi anche effettivamente è stato complicato portare questa decisione all'interno dell'AIFA, che è l'agenzia italiana del farmaco, e questo trattamento è sostanzialmente totalmente reversibile, quindi consente all'adolescente di continuare ad esplorare in maniera più serena la propria identità di genere e di maturare una decisione più consapevole rispetto al proprio percorso. Questo è il modo in cui, appunto, ripeto, l'ospedale Careggi fa riferimento al primo passaggio, che è quello con triptorelina, che è appunto questo farmaco bloccante dello sviluppo ormonale nelle persone piccole. Il secondo step nel protocollo del Careggi riguarda invece la sospensione del bloccante, quindi della triptorelina, e l'eventuale inizio di una terapia ormonale per l'affermazione di genere. Continuo leggendo dal sito dell'ospedale. Dicono: successivamente, in caso di persistenza dell'incongruenza di genere e qualora l'adolescente lo desideri, in accordo con i genitori o tutori legali, è possibile accedere alla terapia ormonale di affermazione di genere, sempre previa valutazione dei rischi e benefici da parte del team multidisciplinare. Team multidisciplinare che, secondo il Careggi e le istruttorie AIFA e più in generale anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di tutti i vari organi che si occupano di questo discorso, anche dell'ONIG, team multidisciplinare significa sostanzialmente psicologo, psichiatro, endocrinologo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, nonostante da questa descrizione sembra che sia tutto molto bello e tutto molto facile per le persone trans piccole che vogliono fare questo percorso, in realtà è estremamente complicato e diciamo quelle che sono le direttive sono estremamente stringenti, e quindi effettivamente è anche molto difficile accedere a questo tipo di cura e a questo tipo di percorso, sia per quello che è diciamo il problema che riguarda l'ambiente familiare, in cui ovviamente è estremamente difficile che una persona piccola riesca a comunicare in maniera comprensibile per poi delle persone adulte che molto spesso sono insensibilmente spaventate dalle domande dei bimbo, ma anche perché poi effettivamente poi le strutture sanitarie sono estremamente difficili da attraversare. E diciamo che è proprio da questo punto, da questo discorso sulle paranoie transfobiche, sul fatto che ci siano degli ospedali che sostanzialmente rendino più trans delle persone piccole, quindi incitino sostanzialmente delle persone piccole a diventare persone trans, da queste paranoie transfobiche che arriviamo a parlare di che cosa è successo all'ospedale Careggi e a quella che è l'interrogazione che è stata fatta, l'investigazione che è stata fatta presso la struttura ospedaliera. Take my hand. sostanza il ministro della salute Orazio Schillaci aveva ordinato verso gennaio un'ispezione all'ospedale Careggi di Firenze per verificare i percorsi relativi al trattamento dei bambini con disforia di genere e all'uso del farmaco triptorelina. Questa indagine è stata promossa e sollecitata dal parlamentare Maurizio Gasparri, Forza Italia, penso che lo ricorderete. Nel testo dell'interrogazione parlamentare Gasparri scriveva di aver avuto notizia che all'ospedale Careggi di Firenze la triptorelina venisse somministrata senza rispettare le procedure individuate dall'Agenzia Italiana del Farmaco, cioè l'AIFA. Ora provo un attimo a riassumere per darvi un'idea di quali sono queste linee guida dell'AIFA che sono state pubblicate nel 2019, perché prima questo farmaco, la triptorelina, era dato off-label, quindi sostanzialmente non era passato dal Sistema Sanitario Nazionale, quindi le persone che volevano utilizzare questo farmaco dovevano pagarselo. Mentre nel 2019, dopo che l'AIFA ha chiesto un parere della Commissione Tecnica Nazionale Bioetica, è stato deciso sostanzialmente che questo farmaco poteva rientrare in tutta quel grande assetto di farmaci che è passato dal Sistema Sanitario Nazionale, quindi fondamentalmente tutti quei farmaci che quando vengono prescritti non sono sostanzialmente da pagare come un farmaco che appunto è off label, quindi un farmaco che non è sancito dal Sistema Sanitario Nazionale come dovuto, sostanzialmente, facendola semplice. Come tutto quello che un po' riguarda la questione percorsi medicalmente assistiti per l'affermazione di genere, anche le linee guida dell'AIFA sono abbastanza rigide, ovviamente, perché ci mancherebbe altro. Infatti nell'informativa possiamo leggere che si parla di utilizzo della triptorelina, del bloccante, solo in casi selezionati in cui la pubertà sia incongruente con l'identità di genere. Poi qui in realtà si confonde anche un po' l'incongruenza di genere con la disforia di genere, discorso che magari riprenderemo più avanti, perché ricordiamo che queste due etichette diagnostiche in realtà sono molto diverse. La prima, quella che riguarda l'incongruenza di genere, è un'etichetta sancita dal ICD, International Classification of Disease, quindi da l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre la disforia di genere è sempre citata all'interno dell'ICD, però è una etichetta diagnostica che storicamente proviene invece da è più, diciamo, affine al sistema diagnostico del DSM, quindi del manuale diagnostico più utilizzato dagli psichiatri, che è però prodotto e finanziato dall'Associazione Psichiatrica Americana. Quindi due, diciamo, che già l'altra volta, qualche settimana fa, se ne parlava, due organismi molto diversi. In particolare poi queste due etichette diagnostiche sono anche diverse perché l'incongruenza di genere, nel modo in cui appunto proprio si definisce incongruenza di genere o varianza di genere, è molto, diciamo, più plastica, più fluida e meno rigida nel modo in cui si pone davanti alla persona, appunto, che richiede supporto psicologico e endocrinologico, mentre la disforia di genere è proprio una diagnosi che va a tagliare e va a, diciamo, a un impatto molto più forte in quanto appunto la persona sulla quale viene posta questa diagnosi appunto viene definita disforica, quindi sostanzialmente che c'ha un problema grosso e che non ci sta proprio dentro con la testa. Nelle linee guida dell'AIFA appunto nel 2019, che hanno permesso alla triptorelina di diventare un farmaco passabile dal Sistema Sanitario Nazionale, si legge appunto anche che deve essere fatta una diagnosi di disforia di genere secondo il DSM-5 e poi si legge anche che se il minorenne e la sua famiglia non aderiscono al percorso psicologico e o non rispettano gli appuntamenti con gli endocrinologi, è prevista la sospensione della somministrazione farmacologica. Che ovviamente da un punto di vista del sistema medico questa cosa è necessaria per riuscire a controllare, a fare una farmacovigilanza, eccetera eccetera. Sappiamo bene quali sono le scuse che appunto il sistema biomedico a volte utilizza, non sempre neanche troppo sbagliate, però in questo caso ovviamente è una metodologia estremamente coercitiva, che sembra quasi appunto quella di un ricatto, anche perché sappiamo poi dalle esperienze delle persone che questo percorso l'hanno fatto, quanto poi le persone che endocrinologhe e endocrinologi e psichiatri siano effettivamente facciano sostanzialmente dei ricatti emotivi a queste persone che poi attraversano queste diagnosi e questi protocolli medici. Ecco, quindi nel febbraio del 2019 l'AIFA ha inserito la triptorellina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, suscitando molte critiche ovviamente soprattutto da parte di tutto il sistema medico cattolico, medico della destra, e sarebbero proprio in questa spaccatura che poi si inseriscono le critiche che Gasparri ha fatto e ha portato appunto Gasparri e poi il ministro della salute Schillaci a fare questa indagine nell'ospedale Careggi. E infatti secondo Gasparri scrive che secondo Gasparri i bambini di età media di 11 anni che si rivolgono alla struttura del Careggi non vengono assistiti attraverso una psicoterapia o una psichiatria, e nello stesso ospedale il reparto di neuropsichiatria infantile secondo lui non esiste, almeno da quelle che sono le segnalazioni che arrivano lui. Ecco, ora io non sono così sul pezzo su questa informazione, e come dicevo aspetto che prossimamente di ospitare dello compagno che sicuramente saranno più informati di me su questa questione che riguarda Firenze, ma anche su quella che è un po' tutta la situazione sul territorio nazionale, anche nel torinese, ma ovviamente non mi sembra che negli altri ospedali che si occupino di affermazioni di genere o qualsiasi altro problema psichiatrico affine non ci siano questo tipo di problemi, insomma. Quindi ecco, la critica che Gasparri fa ovviamente è palesemente strumentale. In generale, in vista dell'ispezione che è stata fatta il 23 e il 24 gennaio, il Careggi aveva già trasmesso una relazione dettagliata al Ministero in cui si parlava sostanzialmente dei numeri ridotti e di procedure comunque già complesse e supervisionate che vengono avviate dalle famiglie dei e delle minori coinvolti. La Regione Toscana a sua volta sintetizzato alcuni di questi dati e insomma volevo leggerveli un secondo in modo tale anche da darvi un'idea di questa mole di persone che sono coinvolte in questo discorso. Nel 2022 al Centro Regionale per l'Incongruenza di Genere si sono registrati 60 accessi e 18 prescrizioni per il trattamento farmacologico. Nel 2023 i numeri sono saliti rispettivamente invece a 150 accessi e 26 prescrizioni. Dunque, secondo la Regione Toscana, in percentuale la somministrazione della triptorellina è diminuita. L'età media di chi accede al servizio è di 14,8 anni, di chi riceve il farmaco invece 15. Quindi comunque, ecco, giusto perché la Regione Toscana cerca di utilizzare, impugnare questa cosa per dire appunto non avete modo di criticarci, noi siamo una struttura che comunque queste persone non gli dà il farmaco così facilmente, e noi vorremmo dire sì, grazie al cazzo. Infatti questo probabilmente è anche un po' il problema. Cioè non è questo il problema, non è questo il punto è proprio che queste persone fanno fatica ad accedere a queste cure, e già si vede con questi dati che effettivamente rispetto alle persone che accedono nel 2023 150, le persone che poi possono accedere a questo farmaco sono veramente poco, appunto 26 prescrizioni nel 2023. Quindi stiamo parlando di un servizio appunto estremamente rigido nei confronti delle persone piccole che fanno l'accesso. Il ministro della salute ha detto che l'ispezione non ha alcun intento punitivo, bensì di conoscenza sul campo dei percorsi messi in atto. I want to marry you. ma ha anche fatto sapere, così come richiesto nell'interrogazione di Gasparri, di avere sollecitato il Comitato Nazionale di Bioetica e l'AIFA a rivalutare l'uso della triptorelina per considerare l'eliminazione dei farmaci dispensati a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Come se non bastasse, nel novembre del 2022 il governo Meloni aveva avviato una profonda riforma dell'AIFA, di cui tra l'altro a ricongiunzione avevamo anche parlato, che tra le altre cose prevede l'eliminazione del direttore generale e dell'accorpamento di molte funzioni nella figura del presidente, che è di nomina politica, quindi sostanzialmente eletto dal governo. La riforma è stata molto criticata dalle opposizioni, ma non solo, perché rende l'agenzia più dipendente appunto dal governo di turno. Dal gennaio del 2023, quindi sotto il governo Meloni, è stato scelto il nuovo presidente dell'AIFA dalla Lega, cioè Giorgio Palù. Ovviamente questa cosa appunto è estremamente pericolosa, perché nel momento in cui un governo come quello di Meloni può mettere le mani in questo tipo di conquista, come appunto ottenere la triptorelina passabile dal sistema sanitario nazionale, è solo appunto uno dei punti che mettono in crisi poi tutto il sistema che riguarda il percorso di affermazione medicalmente assistito per le persone appunto per le persone trans o le persone piccole. Quindi ovviamente questo discorso si inserisce all'interno di un sistema molto più complesso, che fondamentalmente mette a rischio anche il fatto che alcune cose possano essere rimesse in discussione. Tra l'altro qualche giorno fa o settimana, adesso non ricordo specificatamente, anche NHS, cioè quello che è il corrispettivo del Ministero della Salute italiano, ma in Inghilterra, ha tolto la possibilità alle persone piccole di accedere a questo farmaco, la triptorelina, attraverso il sistema sanitario nazionale inglese. Ora, ad oggi, diciamo, la questione non è chiara, nel senso, questa investigazione è stata fatta e fino a ieri sembrava che la relazione del Ministero avrebbe avuto delle conseguenze dure sulla struttura del Careggi, sembrava appunto che ci sarebbero state delle misure molto stringenti. Infatti, prima dell'uscita delle informazioni ufficiali, Maurizio Gasparri, che è stato quello che appunto ha pressato per fare in modo che questa investigazione partisse, aveva diffuso la notizia prima dell'uscita della relazione che il Careggi era stato sostanzialmente punito dal Ministero della Salute, cosa che in realtà oggi, cercando un po', secondo altre fonti non sarebbe vera, e secondo appunto queste fonti nella relazione ci sarebbe scritto che in realtà il Careggi dovrebbe solo fare delle correzioni sui loro dispositivi ospedalieri e sostanzialmente aumentare lo psichiatra e lo psicologo all'interno della struttura. E ovviamente noi cercheremo di tenervi aggiornato, perché appunto è una questione molto complessa che fuoriesce dal contesto fiorentino e riguarda un po' tutto il territorio. In generale, prima poi di lanciare un pezzo di musica anche per farmi tirare un sospiro di sollievo davanti a tutto questo orrore, come dicevo all'inizio, vorrei poi parlare meglio di questo discorso nelle puntate successive assieme a Lu Compagno, che insomma si stanno facendo dei ragionamenti attorno a questa questione, magari cercando di fare un focus su cosa sono questi bloccanti, cos'è la triptorelina, come funziona e come viene distribuita sul territorio, e magari anche su come avviene la presa in carico delle persone piccole nel torinese, nel piemontese e più in generale su tutto il territorio piemontese, insomma, perché appunto si tratta di un discorso molto complicato e molto complesso. Ora vorrei lanciarvi un primo pezzo di musica e magari ci risentiamo tra 3-4 minuti, e non perdetevi, rimanete sintonizzate su Radio Blackout.
берем, это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Мы берем, это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. До этой сцены очень короткий путь из царства подвалов, темных улиц, грязных тротуаров. Я удивляюсь, как близко до записи на дисках, от голоса в подъезде, от тех дней, когда все были вместе. До этого момента, когда защиту чести признали делом ехидных комплиментов, непонятной мести, которую закладывают в песни. Все это превращается в моду, в итоге наши люди пьют отравленную воду. Какое содержание вкладывать в куплеты — это личное дело каждого. Песня не об этом, волна моих мыслей стелится низко, но на сцене не должно быть помех, чтоб запустить ее вверх. Я удивляюсь, как близко от этой сцены до обелиска. Мы берем, это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Мы берем, это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Кубические метры этого пространства охвачены неистребимым духом братства. Ваша толпа от нашей отделяется нечетко. По-любому будем вместе пить водку. Я вижу тех, кто поддерживает наше мнение. Мы имеем с ними те же самые стремления. Здесь представители, вдохновители, отступники, любители. Нет, 18 уже преступники и просто зрители. Когда кто-нибудь покидает сцену, заходит кто-то новый с улицы на сцену. Ничто не вечное, но это не затихнет скоро. Сердца творцов бьются в освоении новых просторов, лирических узоров во избежании повторов. Лживых речей и пустых разговоров. Все признаки соединяются в систему. Я нашим людям посвящаю эту тему. Я беру ее на улицах и несу сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Мы берем это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты.
E quindi questa era Maybe Riom Etana Olizak. Spero che Max, che mi sta ascoltando, mi dica che ho avuto la pronuncia giusta per dire di questo pezzo, che è di Casta e Vladi. E siccome sto cercando di recuperare delle altre informazioni, perché alla fine sono andato anche un po' veloce e quindi magari ho parlato velocemente di un tema un po' complicato, vi lascio anche un altro pezzo che cambia completamente mood, però penso che magari riesco a recuperare qualche altra informazione da darvi interessante su questo discorso. Ed eccoci tornate su Radio Blackout, sono le 19:10, staremo ancora insieme per una ventina di minuti su Ricongiunzioni. Stavamo parlando un po' di ciò che ha riguardato la situazione all'ospedale Careggi di Firenze, un'indagine fatta dal Ministero della Salute per cercare di capire dal loro punto di vista se la triptorelina, un farmaco bloccante nei casi di persone piccole che vogliono intraprendere un percorso di affermazione di genere medicalmente assistito, se appunto la triptorelina veniva prescritta nel modo corretto oppure no, secondo le linee guida dell'AIFA. E, dato che appunto, come dicevo poco fa, sono andato un po' veloce, cioè in mezz'ora ho riassunto un po' un discorso estremamente complesso, volevo darvi un'idea di cosa si intende in psichiatria, diciamo la psichiatria contemporanea, quella brutta che non ci piace, quella da manuale da DSM, si intende per disforia di genere, in particolare per disforia di genere nei bambini, perché il DSM-5, che è appunto il manuale diagnostico, divide divide le diagnosi di disforia di genere nei bambini e disforia di genere negli adolescenti e negli adulti. Questo per un fatto che riguarda soprattutto la quantità di sintomi che ci devono essere per poi fare la diagnosi. Ma veniamo un attimo al dunque, nel senso che cosa ci dice il DSM-5, l'ultima edizione del DSM sulla questione di disforia di genere? Beh, innanzitutto ci dice che per esserci la diagnosi di disforia di genere, il primo criterio dice: marcata incongruenza tra genere esperito o espresso da un individuo e il genere assegnato, della durata di almeno 6 mesi, che si manifesta attraverso almeno 6 dei seguenti criteri. Ovviamente già qui ci sono una serie di cose assurde, come appunto, ma chi ha detto che devono essere minimo 6 mesi, o chi ha detto che devono essere 6 su 8 sintomi che sono qui sotto elencati, ma questa parte la approfondirò in un altro momento. Intanto cercate di rimanere calmo e non incazzarvi troppo mentre vi leggo questo orrido elenco. Allora, il primo sintomo è un forte desiderio di appartenere al genere opposto o insistenza sul fatto di appartenervi. Il secondo dice: una forte preferenza per l'abbigliamento del genere opposto e resistenza ad indossare quello del genere assegnato. 3. Una forte preferenza per i ruoli tipicamente assegnati al genere opposto nei giochi del far finta, virgolettato, o di fantasia. 4. Una forte preferenza per giocattoli, giochi o attività tipicamente assegnati al genere opposto. Una forte preferenza per compagni di gioco del genere opposto. 6. Un forte rifiuto per giocattoli, giochi o attività tipici del genere assegnato. 7. Una forte avversione per la propria anatomia sessuale. 8. Un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e o secondarie del genere esperito. Il criterio B invece dice che la condizione è associata a sofferenza clinicamente significativa o a compromissione del funzionamento in ambito sociale, scolastico o in altre aree importanti. Specificare se con disturbo dello sviluppo sessuale, disturbo androgenitale congenito come iperplasia surrenale congenita oppure da insensibilità agli androgeni. Ecco, allora, mi rendo conto che questo elenco sembra veramente un elenco della spesa e senza un commento sensato. È veramente atroce, perché appunto si danno per scontato, cioè al di là del fatto che possiamo discutere sul fatto che ovviamente le persone che hanno scritto questa cosa non ci stanno assolutamente dentro e non hanno nessun contatto reale con la questione, ma se vogliamo andare a, a fare una critica anche dal punto di vista clinico, ci sono, diciamo, degli anchor point, cioè quelli che poi servono effettivamente per fare la diagnosi, cioè i sintomi che ci permettono di dire questa persona è così o è cosà, che sono assolutamente arbitrari e non hanno assolutamente senso. Cioè si fa riferimento a una letteratura scientifica che ancora parla di persone che giocano con giocattoli rosa e persone che giocano con le automobiline e si vestono di azzurro. Cioè il punto è che ci troviamo davanti a un discorso allucinante, e questo perché ve l'ho letto, perché è assolutamente in continuità rispetto a quello che dicevo prima. Cioè è vero che il Careggi è una delle strutture che sul territorio italiano rende possibile il bloccaggio dello sviluppo sessuale nelle persone in età prepuberale, però è anche vero che le persone che stanno all'interno della struttura si formano attraverso questi sistemi conoscitivi, quindi cioè, sono persone che comunque il DSM l'hanno letto, l'hanno studiato ed è sostanzialmente il modello che loro, cioè molte persone, molti tra di loro hanno come riferimento per poi riuscire a dire che una diagnosi è corretta oppure no. Quindi lungi da me da dire che poi tutte le psichiatre, tutte le endocrinologhe e endocrinologi utilizzino solo queste linee diagnostiche, però ovviamente partendo da un modello di questo tipo non possiamo sperare che ci sia la possibilità che il problema sia solo di Gasparri che rompe i coglioni al Careggi perché forse la triptorelina non è somministrata nel modo corretto secondo l'AIFA. Cioè qui stiamo parlando di proprio un sistema che ha una visione completamente sfalsata del reale, di tutta quella che è la lotta delle persone queer e le persone trans che insomma si occupano della questione da diverso tempo. Cioè se ne occupano e la vivono anche, quindi sicuramente c'è una doppia mandata che dovrebbe essere chiara, insomma, poi alle persone che si mettono nella cattedra e ti chiedono quanto tu sia o non sia una persona trans o quanto tu abbia diritto o non diritto a seguire un percorso di affermazione di genere medicalmente assistito.